Bene. Benvenuti a tutti e diamo il benvenuto. Diamo il benvenuto anzitutto a Ernesto Olivero, che è credo che alla fine applaudiremo di più. E una parola per questa sera. Stiamo avvicinandoci alla fine dell'anno santo della misericordia. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ecco, qualche volta abbiamo quest'idea che essere misericordiosi è un po' lasciar passare, è un po' una passività, è un po' un arrendersi. Beh, credo che non sia proprio così. Credo che essere misericordiosi, se poi come il Padre vostro, è un modo bello di essere. È la forza per cambiare il mondo, potremmo dire, la misericordia, quella vera, per cambiarlo non come fanno tante rivoluzioni che lasciano tanti morti sul terreno, ma per cambiarlo nel profondo. Abbiamo pensato allora di poter incontrare qualche testimone di questa misericordia che ci aiutasse a capire un po' come la misericordia, quella davvero che attinge al Padre, come ce la mostra Gesù, come la misericordia diventa operativa, come fa, come cambia. Chi è Ernesto Olivero? Io credo che la maggior parte di voi lo sa, o si è informata, o ha letto il volantino, o è andata a fare qualche ricerca, perché siete qui per quello, credo. Il resto ce lo dirà lui, ci aiuterà a capirlo lui. Per noi, è il motivo per cui abbiamo scelto di invitarlo e siamo molto riconoscenti a lui di aver accettato il nostro invito, per noi è uno che ha vissuto il comincia da te, comincia da te, ha cominciato. E un'altra cosa che ci ha affascinato è quella del fare bene il bene. Noi sentiamo, ci sentiamo chiamati a fare anche qualcosa, e questo fare bene il bene e la testimonianza di chi lo fa così ci è molto stimolante. Vorrei notare un'ultima cosa. Ernesto Olivero rappresenta, non è da solo, è qua anche con, ma poi ci racconterà lui, rappresenta non un fuoco di paglia che è bruciato e poi si è spento, ma rappresenta al contrario un focherello che piano piano è cresciuto e sta tuttora crescendo. E questo è un segno grosso di verità e di speranza. E poi la cosa che ci piace è che Ernesto, che pure chiamiamo a raccontare la sua esperienza, non è uno che propone se stesso. Il suo riferimento, il libro che ha portato e che ha già aperto, è la Bibbia. Il suo riferimento è Gesù. E questo per noi è importantissimo e bellissimo. Vogliamo cogliere sempre di più questo rapporto tra l'evangelizzazione e il fare il bene e la carità, che ci sembra così prezioso anche per noi. Allora lo ascoltiamo e poi lui ci tiene a dialogare e quindi alle domande, e siccome non tutti riusciremo a dialogare, allora avete sul foglietto che vi è stato dato una fascetta in basso in cui ciascuno può scrivere una domanda molto sintetica, per favore, e poi piano piano passeremo a raccoglierle e vedremo di proporle in modo che ci possa essere questo dialogo vivo che il nostro Gabriele poi coordinerà. Grazie Ernesto, grazie di cuore. Noi siamo stati accolti da Ernesto a Torino all'Arsenale della Pace, adesso siamo contenti di accoglierlo qua e crediamo che lo Spirito Santo illumini a dirci qualcosa che stimoli il nostro cammino. Grazie Ernesto.
Buonasera, grazie dell'invito. Io non ho preparato nulla da dire. Io non ho preparato nulla da dire, ma da stamattina, quando mi sono svegliato, ho incominciato ad amare questo incontro. E per tutto il giorno, il tempo che ho pregato, specialmente nella lettura della parola di Dio, ho letto quasi tutti i salmi e i proverbi, sono arrivato al Coelho. Ho pregato perché potessi dire le cose che potessero servire magari a uno di voi soltanto. E quindi sono in attesa anch'io di capire cosa vi dirò. Credo che la mia storia è cominciata dal cuore di Dio. Dio, lui ha dei desideri. E Dio come agisce? Come agisco io? Sono suo figlio, quindi sono carne della stessa carne. E quando ho un desiderio, una volta che l'ho elaborato nel cuore, penso a quale ragazzo o ragazza affidarlo. E prego, e nella preghiera mi viene in mente un ragazzo, una ragazza, e allora apriamo un arsenale. Io ho incominciato a capire che la mia storia sarebbe stata molto diversa da quella che io immaginavo, perché io pensavo che la mia storia sarebbe stata raccogliere tantissimi soldi da dare ai missionari, da dare non ai missionari di Torino o dell'Italia, ai missionari. E in teoria io volevo cambiare il mondo e volevo aiutare tutti. Guardate, questo tutti deve farci fare una brevissima riflessione. L'amore vero, se non è esagerato, non è amore. Se uno pensa a un amore e mette già un recinto, non è amore. Mi viene in mente sempre un'immagine che se uno in montagna si fa una piccola casa e la mette senza recinto è una cosa. Se gli mette un piccolo recinto per la sicurezza è tutta un'altra roba. Allora evidentemente Dio voleva una cosa nuova e mi viene da sorridere o da piangere e ha pensato a me. Ma naturalmente questo lo penso adesso dopo quasi 50 anni. Non è che appena ho cominciato pensavo di essere un predestinato, no, mi trovavo per caso. Ma ho cominciato a capire meglio il mondo quando il 2 agosto dell'83 siamo entrati all'arsenale militare di Torino, 50.000 metri quadrati, e volevamo farne il nostro recinto, volevamo farne una grande biblioteca della pace. Questo volevamo, perché quello ne eravamo capaci, il resto no, non toccava a noi. Ma le cose di Dio devono avere un sapore particolare. Il campanello di quella casa, noi avevamo deciso, eravamo 4 ragazzini, che la nostra casa avrebbe dovuto essere aperta 24/24. E io penso che tutte le chiese dovrebbero essere aperte 24/24. Naturalmente il bene bisogna farlo bene, e quindi nella mia idea non è che i preti debbano tenere aperta la porta 24/24, non sono in grado, ma devono aiutare i cristiani a diventare cristiani da 24/24, poi non vorrei sembrare un anarchico, perché non lo sono. Io ho sempre pensato da piccolo che io, battezzato, ero come il Papa, e che davanti a Dio il battezzato può avere degli impegni diversi, ma è uguale davanti al Papa, quindi dal campanaro. Questo, se fosse così, e noi dovremmo farlo diventare così, sparirà una parola dalla Chiesa che è orribile, potere, e diventa immediatamente servizio, ma veramente. Perché ho sempre pensato che il cristiano quando parla, parla con delle pietre, cioè con dei macigni, ma parla non per predicare, parla per testimoniare, e dovrebbe avere un desiderio intimo. Quale? Provate a immaginare. Qual è il desiderio più importante per un cristiano? Che tutte le donne e gli uomini incontrino Dio. Che tutte le donne e gli uomini, cominciare da bambini, sappiano dall'esempio delle persone che si trova a vivere, con le quali si trova a vivere, che non sono delle prediche, perché la cosa più bella è incontrare Gesù. Non è così oggi, amici miei, ma io vorrei che fosse così, e sono sicuro che Dio, quando ci ha pensato a questo. Le cose sappiamo come sono andate, ma non sono andate perché Dio si è sbagliato, perché l'uomo immediatamente ha capito che dentro sé c'era l'io, e molte volte l'uomo l'ha adorato e i pasticci. E pensate, per ironia della sorte, se a me qualcuno mi chiedesse qual è stata la più grande strage dell'umanità, amici, la più grande strage dell'umanità è quando in un baleno il 25% dell'umanità è morta. Quando c'era Caino, Abele e l'altro. E me la disse il cardinale Antoine e ci fece sorridere. Ma quel gesto di invidia, pure ci avevano il mondo intero da spartirsi oppure da amare, da... Allora bisogna fare attenzione a questo io. Allora, la mia storia un po' più concreta è iniziata il 2 agosto dell'83, quando abbiamo avuto, dopo anni di preghiera, l'arsenale militare, perché sentivamo che quella doveva essere la nostra casa. Ecco, quel campanello ci ha portato degli inopportuni, dei carcerati, degli stranieri, dei senza niente. E noi istintivamente volevamo dire: non tocca a noi, anche perché noi eravamo dei ragazzini laici. E poi abbiamo capito immediatamente che Dio è amore, ma Dio è il vivente e presta la sua faccia ad altri viventi, il vivente carcerato, il vivente straniero, il vivente ammalato. Allora capite, se uno ha un po' di cuore, impazzisce di gioia pensare che Gesù si fa carcerato. Se uno ha un pezzettino di cuore nella testa, impazzisce d'amore. Io credo che se qui venisse Bill Gates o un grande ricco, molti di noi farebbero carte false per stringergli la mano, no? Ma noi dovremmo fare carte false per chi è immagine di Dio. Poi possiamo anche dare la mano a Bill Gates. Ma dovremmo desiderare che Bill Gates incontrasse veramente Dio. E io non devo vedere in lui un ricone che mi potrebbe dare eventualmente dei soldi. Io dovrei poter dire che i tuoi soldi non me ne frega niente. Della tua anima sì. Poi, se col tempo vuol darti 4 soldi, ma non deve esserci l'abbinamento. Allora la nostra storia è iniziata immediatamente, in un modo poderoso. Noi avevamo una casa 20 volte più grande di questa cattedrale. Quindi in teoria ci perdevamo a pensare come dovevamo trasformare questi ruderi in una casa. Ma si sono intrufolati immediatamente i Gesù viventi, lo straniero, ricordo una ragazzina di 16 anni che aspettava un figlio e chiede a me cosa doveva fare, perché il suo ragazzo gli aveva detto che se abortiva lui l'avrebbe sposata. E io mi sono messo nei panni di quella ragazzina e mi sono detto: ma se io fossi una ragazzina che è stata messa incinta, io, se fossi lei, come vorrei essere trattato? Senza che nessuno mi punti il dito dicendo: tu sei una prostituta. Io non lo ero. Io non mi sarei considerato prostituta. Io l'ho guardata negli occhi e la risposta me l'ha data lei. Lei sapeva di vita. E io ho detto: fallo nascere, tuo figlio. Caccia via però quel disgraziato, fallo nascere e io divento padre di tuo figlio. Semplice, no? Nella vita è tutto semplice se tu ti metti nei panni di quella persona. Io non sono un problema se aspetto un figlio. Io sono un'opportunità. Se sono un carcerato, voi dovreste essere benedetti, perché io vi faccio l'onore di aiutarmi, perché in meglio aiutate Gesù. Ma non dobbiamo fare demagogia su queste parole. Noi siamo cresciuti così, amici miei. Se siamo arrivati lentamente, decisamente, a lavorare 24 ore al giorno, lentamente, decisamente, perché immediatamente abbiamo capito che da soli non ce la facevamo. L'unico problema che non ci interessavano erano i soldi. Ma non perché li avevamo. Noi non li avevamo. Ma immediatamente abbiamo capito che dovevamo essere al primo posto nella preghiera. La preghiera, non le attività, non i poveri. Amici, se tu hai una macchina, la macchina va avanti solo se c'è benzina. E noi uomini possiamo fare delle cose buone solo se mettiamo della benzina, cioè della preghiera, nella nostra vita. E a seconda della cilindrata, tantissima benzina o poca benzina. Io sono una Ferrari, ho 20 doni, e per gestire 20 donne, se non prego molte ore al giorno, io impazzirei, anzi sarei già impazzito. Allora, veramente ci è venuto incontro l'uomo, la donna, e abbiamo capito che dovevamo amarlo come avremmo voluto essere amati noi. Se lui era straniero, per prima cosa dovevamo dire: amico, devi imparare l'italiano, ma te lo insegniamo noi. Amico, devi essere curato. Allora abbiamo inventato un centro medico. Facile, no? Dovevamo imparare a insegnare l'italiano e abbiamo inventato una scuola di italiano. Tutto facile. E uno non fa il facilone se non fa il protagonista di questa storia. Il protagonismo è Dio, ma bisognerebbe aggiungere, ma veramente. Allora le cose avvengono. L'altra notte ho fatto un sogno, ve lo posso leggere questo sogno? 1 ottobre, ho fatto un sogno, era vero, quindi io al mattino presto me ne sono scritto. Vorrei che nell'arsenale ci fosse una casa bella, accogliente, per tutte le donne che hanno subito violenze che non dovevano subire e hanno dato vita ai bambini, a bambini che non era previsto che nascessero. Vorrei costruire questa casa, ma non ho soldi, non ne ho mai avuti, ma sono sempre arrivati. Vorrei che questa casa del dolore e della gioia fosse pagata da altre donne. Donne che hanno vissuto gioie e dolori e hanno continuato a dare vita. Vorrei che all'arsenale, che è stato un luogo di morte e ingiustizia, ci fosse la casa più bella del mondo, dove donne violate, torturate, possono rialzarsi e ricominciare a vivere grazie ad altre donne. Vorrei che questo sogno lo realizzassero le donne, no, che cos'è il dolore e l'umiliazione. E qui con noi hanno trovato mani e cuore. Sogno, voglio questa casa e presto. Perciò, carissime donne, datevi da fare. E sono andato subito al mattino dal mio vescovo col fare un rapporto bello. Non gli ho chiesto soldi e gli ho chiesto: mi scrive un pensiero? Se nella Bibbia il Signore rivela tranne il sogno. Credere dunque nei sogni come questo, credere dunque nei sogni come questo, caro Ernesto, è credere che il Signore ti vuole dire qualcosa che gli sta a cuore. Accoglielo e pregaci sopra e vedrai rifiorire il deserto con frutti meravigliosi per te e con queste donne e i loro figli. Chiedo a Dio di benedire quanti e soprattutto quante donne ti aiuteranno a realizzarlo. Ecco, noi ogni volta che abbiamo avuto un problema non abbiamo cercato la soluzione dei soldi eventualmente facili delle convenzioni o delle banche. Io su questo sono testardo, vorrei che le banche e gli enti li dessero loro spontaneamente, venendo a visitare quello che si fa. Se si facesse così, le mafie capitali o non capitali non avverrebbero. Ma abbiamo capito, come dicevo prima, che il tempo più prezioso dovevamo darlo a Dio, perché ci serviva ad abbandonarci, ci serviva a capire che senza di Lui noi non andiamo da nessuna parte e che con il nostro esempio silenzioso ragazzi, ragazze, famiglie potessero decidere di sposarsi con Dio, ma senza fare proclami. E questo è avvenuto e sta avvenendo. E io credo che noi avremo la possibilità di dare tutte le risposte che Dio vuole, se noi la prima risposta la diamo al nostro io che si deve annullare, che dovremo cancellare. Cancellandolo, allora Dio ha la piena autorità, e diventiamo casa per Dio, per dirla con molta semplicità. E abbiamo visto rifiorire veramente i vari deserti in giardini pieni di vita. Mi viene in mente un piccolo ricordo di un grande scrittore, Umberto Eco, che è morto arrabbiato con Dio, che è morto arrabbiato con le religioni. Lui era venuto una volta all'arsenale e lo ricordo per una frase bella che mi ha scritto sul mio diario. Scrisse: l'arsenale è diventato una piramide non per i morti ma per i vivi. E questo suo augurio, questa sua constatazione mi ha sempre accompagnato. Io poi non l'ho mai più visto, però quando ho saputo che era morto arrabbiato, ho scritto una cosa per ricordare lui. Tanti non credenti sono non credenti perché hanno incontrato troppi credenti non credenti. Ecco perché ho detto prima che la cosa più importante per noi è aiutare l'uomo ad avvicinarsi a Dio, ma non con delle chiacchiere, con dei sermoni, con un desiderio intimo. Per cui ogni volta che noi facciamo qualcosa, dentro il nostro cuore è il desiderio di avvicinare questo mondo a Dio. Questo mondo si sta allontanando da Dio, ma non per colpa di Dio. Io credo che noi dobbiamo desiderare ardentemente rientrare nella realtà di Gesù per riequilibrare questo mondo, perché noi stiamo vivendo uno dei momenti peggiori della storia dell'umanità. Anche oggi a Torino, sindaco e gli altri hanno firmato per lo Spinello Libero. Invece di dire ai giovani con passione, lo spinello è sbagliato, la droga è sbagliata. E invece si entra costantemente in una demagogia dove, pur che i giovani non rompano l'anima, gli diamo tutto quello che vogliono, tutte le fesserie. E non ci accorgiamo che molti di loro sono entrati in una situazione anche di squilibrio mentale già da ragazzi. Allora, se noi amiamo veramente l'altro che c'è davanti, dobbiamo desiderare di riportarlo nell'armonia con Dio. Ecco, è questa la nostra storia. Queste poche parole che mi sono venute in mente, tenendo aperta la parola di Dio davanti a me, e questa lettera che non sapevo se ve l'avrei letta. Non è una richiesta, ma è per farvi vedere come possono nascere delle follie. Per questa casa costerà 5-6 milioni di euro, Non è una cosetta da quattro soldi, ma le nostre cose sono diventate anche enormi perché le abbiamo amate perdutamente. E la gente, vedendoci amare perdutamente delle situazioni, accorgendoci che non avevamo capacità, non avevamo soldi, non avevamo conoscenze, ce ne regalate. Però guai a tradire la gente che ha avuto fiducia in te. Naturalmente bisogna pubblicare i bilanci al 100%, dove nulla è nascosto. E allora le vocazioni continueranno a venire. Non è vero che non ci sono più vocazioni. Bisogna amarle le vocazioni. Bisogna mettere nelle condizioni i ragazzi e le ragazze di prepararsi seriamente. Seriamente. E allora quello che non è stato può essere. E io ho scritto questo piccolo libro, è possibile, perché davvero tutti i problemi sono delle grandi opportunità. Tutti i problemi sono delle opportunità. Ma bisogna amare il problema non come problema, ma come occasione, perché tu capisci qualcosa che non hai ancora capito. Allora, certamente se l'altro sono io è già una chiave. Se tutte le cose le faccio non per mettermi io in mostra, ma mettere in mostra il problema, ecco, noi susciteremo in tanta gente, credenti e non credenti, una benevolenza che magari hanno soffocato, una generosità che hanno soffocato perché hanno visto troppe cose brutte, troppe cose sbagliate, troppe cose dove la gente è stata ingannata. Ecco, dobbiamo far venire il desiderio alla gente di dire una certa frase che io amo moltissimo: guardate come si amano. Ripetere la prima comunità dei cristiani è possibile, però bisogna amarsi tra di noi, non per chiudersi, perché a volte è più difficile amarsi tra di noi che amare una folla grande come questa. E noi, a noi piace fare le cose per bene, anche quelle difficili, ma sempre non da soli, perché se le facciamo da soli le sbagliamo, se le facciamo con Dio nel cuore può darsi che avvengano. Grazie del silenzio, grazie che mi avete invitato e grazie che ho potuto dire delle parole, ve lo dico con un po' di sorriso, che hanno convinto anche me. Perché io quando parlo, per prima cosa devo convincere me, e non sono mica tanto tenero io. Grazie di cuore.
Lasciamo adesso il nostro coordinatore Gabriele che diriga un po'
la nostra chiacchierata con Ernesto, quindi approfittiamo della sua presenza per rivolgere alcune domande. Si sente adesso? No, adesso si sente? Sì, bene. Dicevo, approfittiamo della presenza di Ernesto per rivolgergli alcune domande. La prima è questa: che cos'è la misericordia e come si è manifestata nella tua vita.
Quando mi sono sentito perdonato, quando ho capito che quando sbagliavo qualcosa, per prima cosa dovevo ammettere che avevo sbagliato e dovevo riguardare Gesù con lo stesso sguardo di prima. Semplice, anche qui semplice. L'ho provato su di me. Io ricordo tutte le volte che riesco a stare nella grazia di Dio, ho un respiro diverso, una forza diversa, guardo con degli occhi diversi. Ecco perché cerco di essere sempre in grazia di Dio, proprio per poter avere lo sguardo e le orecchie attente, gli occhi a guardare, le orecchie ad ascoltare.
Grazie. Ci sono stati magari momenti duri e di critica, come li avete superati? Momenti di critica e scetticismi, come li avete superati?
Ma guardi, non oso ancora dirlo. Noi sin dall'inizio siamo stati toccati da una sofferenza bestiale. Io sin dall'inizio volevo stare nella Chiesa, nel Vangelo, così com'è. E appena abbiamo incominciato a fare i primi passi, per invidia, siamo stati cacciati via dalla Chiesa. Quando la storia approfondirà, il 60-70, si scoprirà che un grande abate, famosissimo, fu cacciato via dalla Chiesa. Una grande comunità di Firenze fu cacciata via dalla Chiesa. Un piccolo gruppo di 4 pellegrini a Torino fu cacciato via dalla Chiesa. C'è la storia da vedere cosa hanno fatto queste 3 entità. Beh, noi siamo in piena primavera. Perché? Quando siamo stati cacciati via con una lettera che se io andavo da un avvocato e chiedevo i danni alla Chiesa, diventavo ricco. Se io andavo sui giornali, diventavo famosissimo. Cacciati via. Io allora non viaggiavo con la Bibbia. Certamente, diciamo così, ero un bravo ragazzo. Mi chiamavano Vesuvio come soprannome, quindi non un tipo molto meditativo. E quando ci siamo incontrati con i miei amici a piangere, cacciati via. E i miei amici, eravamo tutti ragazzi, avevo 20 anni e qualcosa di più. E i miei amici mi dicono, cosa dobbiamo fare? E io ho sentito che dal mio cuore veniva fuori una frase incredibile. Amici, un mese di silenzio, Dio ci sta parlando. E un ragazzo dice, ma sei scemo? E io dici, scemo sarà tu. E prendo la lettera, non vi dico quella frase, se siete intelligenti lo capirete. Adesso dovete ridere se lo passate per scegliere. La Chiesa è Gesù, non è quello lì che l'ha riformata. Non avete capito niente, vabbè. Non si possono dire le parolacce in Chiesa. Ecco, io dissi questo, la Chiesa è Gesù. Io non mi metto contro Gesù. Amici, un mese di silenzio. E quel mese di silenzio non l'abbiamo passato a lamentarci, a rilasciare interviste contro Tizio Caisebrone. Abbiamo aspettato un mese e lì abbiamo sentito l'amore di Dio che ci portava dal nostro cardinale di Pellegrino, il quale quando seppe delle cose che lui non sapeva si mise contro tutti e ci diede la chiesa dell'arcivescovado di Torino come nostra sede. Quindi noi abbiamo avuto sin dall'inizio il battesimo della sofferenza dove, che non è diventata lamentela, che non è diventata propaganda, è diventato silenzio e pianto, è lì che siamo nati. Poi, dopo un po' di tempo, altre grane, altre sofferenze, ma le abbiamo sempre affrontate nel silenzio, nel pianto e non nel giudizio. Certamente siamo stati aiutati da uomini di Dio, certamente Dio ha avuto una particolare predilezione per noi, ma non ci ha risparmiato nulla verso la sofferenza. Grazie.
Ecco, ribadisco quello che ha già detto Don Giorgio, se c'è qualcuno che ha delle domande da fare, le scriva pure nello spazio apposito sui foglietti che sono stati distribuiti all'ingresso e dei ragazzi passeranno a raccoglierli. Ecco la domanda successiva. Come ha deciso di lasciare il lavoro per dedicare tutto ai poveri e come ha vissuto questa scelta?
A me pare di poter dire che ho fatto sempre quello che il mio istinto mi proponeva, ma l'istinto che poi si confrontava con uomini di Dio. Dopo che il cardinale Michele Pellegrino era stato gentilissimo con noi, proprio per me è stato l'incontro più importante della mia vita, il cardinale Michele Pellegrino, anche adesso che ho incontrato personaggi importantissimi, ma l'incontro più importante, più vero è stato con il nostro cardinale. E io mi ero innamorato di lui, perché il cardinale di Torino era prima di tutto un uomo, poi un buon cristiano, poi prete, cardinale. Perché io ho subito capito la differenza tra uomini di Dio e uomini di Chiesa. È un abisso. Noi dovremmo diventare tutti uomini di Dio. Poi possiamo diventare papi, sacrestani, qualsiasi cosa. Ma prima di tutto uomini di Dio. E io avendo trovato questa bellissima amicizia col padre Michele Pellegrino, un giorno io lavoravo in banca, vado da lui e gli dico tutto contento: padre, le darò una notizia che la farà felicissimo e lei mi farà diventare famoso al mondo. Ero molto ragazzo, no? E lui mi disse con severità: cosa? Mi voglio licenziare dalla banca. Io aspettavo che mi abbracciasse e mi osannasse. Mi guarda: ma sei scemo? Sì. E io casco dal pero. Dice: ma lo sai che le uniche due categorie che ti salvano sono le prostitute e i bancari? E tu vuoi perderti questa chance? Io ero distrutto. E dice: questa è la risposta ironica. Quando Dio lo vorrà, ti darà un segno. Io ci sono rimasto male, però fu una risposta saggia, amici miei, perché se io mi licenziavo dalla banca, chi mi manteneva? Cambiava la mia impostazione. E chiunque di voi avrebbe potuto dire: beh, Oliver è bravo, però è anche il suo lavoro. Io in banca, senza raccomandazione, ho fatto anche una grande carriera. E poi, all'apice della mia carriera, ero già diventato funzionario e oltre, mi telefono un uomo di Dio, negli anni 90. Quando io sento questa voce per telefono, ero in banca, e mi dice solo questo: signor Olivero, se lei crede si può licenziare. Amici, ma noi siamo collegati, cielo e terra. Cielo e terra. E io rimasi, veramente sconvolto, perché quella persona è veramente un uomo di Dio importantissimo nella storia della Chiesa, per adesso. Non andrà mai sui giornali, ma... E io telefono a mia moglie e dico: mamma Maria, Franco, questo è il suo nome, mi ha telefonato, e lei è stupita, e mi ha detto: se lei crede si può licenziare. Cosa devo fare? E Maria, che ha sempre avuto un grande giudizio, e mi disse: tu hai sempre dimostrato saggezza nel mantenere la famiglia, io avevo già 3 figli, no? E io il giorno dopo mi sono licenziato, avevo raggiunto il minimo della pensione. Ma noi siamo uniti cielo e terra. Se Dio mette gli occhi su qualcuno di noi, poi lo fa crescere, lo pota, gli fa avere delle sofferenze indicibili. Io, veramente abbiamo ricevuto delle sofferenze di una bestialità che non auguro a nessuno, anzi auguro a tutti, perché se sono le sofferenze non ci fanno diventare delle donne arrabbiate, degli uomini arrabbiati, costruisco, io credo di avere attorno una faccia serena, perché ho un cuore sereno. E quindi le sofferenze passano, l'aver sofferto resta, però la sofferenza a cosa mi è servito? A non ricambiare il male con il male, a non incattivirmi, ma essere ancora più capaci di capire le sofferenze degli altri e di capire con una grande pena ancora adesso le sofferenze che ha avuto Gesù. Per cui quando da piccolo qualcuno mi diceva: quando soffri, dona Gesù la tua sofferenza. Ma dopo un po' di tempo non l'ho mica più fatto, ma sta già soffrendo tanto questo povero Cristo, io vorrei togliere qualcuno. E allora questa frase mi ha fatto diventare ancora più amico, più amico di Gesù. Per cui, come tanti, come tutti, dovremmo avere un contatto quasi fisico con Gesù, no? Non di parole. Ma la sofferenza passa, l'aver sofferto lei. Grazie.
Ha mai pensato di aver sbagliato tutto, che quello che stava facendo non aveva più senso, che era un'opera sua e non piuttosto di Dio?
Almeno 100.000 volte. Amici, ma le cose vere di Dio sono figlie di umanità. Amici, io non è che quando parlo di soldi o di numeri, vi assicuro, lo faccio solo perché ci rendiamo conto, come se io vi dicessi, la nostra casa piccolina di 50.000 metri quadrati, anche una casa di 20 metri quadrati davanti a Dio è la stessa cosa, però 50.000 metri, per cui io non avrei mai immaginato che la nostra casa ha, in una giornata come oggi avremmo coinvolto 10-15.000 persone. Non avrei mai immaginato che mentre noi stiamo parlando da noi vengono almeno 2.000 persone a dormire. Non avrei mai immaginato che in una giornata come questa avremmo distribuito 3.000-4.000 pasti. Ma pasti come mangiamo a casa noi. Noi per esempio non facciamo mai il pranzo dei poveri. Facciamo il pranzo degli amici. A Natale non faremo mai il pranzo di Natale, perché Natale è tutti i giorni. Ma non c'è demagogia e non c'è giudizio in nessuno. Però ognuno di noi deve essere quello che Gesù vuole che tu diventi. Quindi tante volte ho pensato, perché quando uno ha un dono, lo stesso dono può far diventare un uomo di potere, un mafioso, un violento. Io per adesso forse non lo sono ancora, spero di non esserlo, perché ho fatto un patto. Gesù dice, invita tutti noi a ritornare bambini. E io ho avuto un vantaggio, sono rimasto bambino e non voglio crescere. Cresco, se possibile, nella sapienza, ma con la mentalità da bambino. E il bambino vede le cose subito dritte, senza senza tortosismi, no? Però, mamma mia, essere fondatore è una, stavo per dire una disgrazia, perché è come avere 100 figli, 200 figli, 300 figli, non hai mai un momento dove dice adesso sono in pace. Io non mi ricordo di aver passato un giorno sereno al 100%. C'è sempre qualche grana, qualche cosa. E bisogna vivere tutto questo per amore di Dio e cercare di rispondere, che qui è molto difficile, esattamente come risponderebbe Gesù. Io ci provo però. Certo che non sono contento ancora di me. Sono per adesso serenamente insoddisfatto. Sereno sì, insoddisfatto anche, perché c'è troppe ingiustizie, troppe bambine violentate, troppa gente che muore di fame, troppa gente che è costretta ad andare via da casa propria e mettersi su un barcone. Come fai a essere sereno e gioioso con questi problemi? Io ho detto, sono serenamente insoddisfatto. Grazie.
Tu dici di mettere al centro la preghiera. C'è stata dunque un'evoluzione nella tua preghiera? Come pregavi all'inizio della tua opera e come preghi oggi?
Dico come prego adesso, più facile per me. Io leggo la parola di Dio non per capirla, per mangiarla. Quindi essendo come fondatore un uomo che può diventare personaggio, uomo di potere, io devo mangiare molta parola di Dio al giorno, ma molte ore, poi naturalmente le preghiere che ci propone la Chiesa, che non dobbiamo inventare. E ho capito abbastanza da subito, senza averlo capito, che Gesù ci dava una spiritualità particolare, che subito non capivamo, la spiritualità della presenza. Poi abbiamo capito che una vita così intensa come la nostra, per non andare al nevolo dei liri, bisogna vivere alla presenza di Dio. Tutte le cose, quando pulisci i gabinetti, alla presenza di Dio. Quando sei in un incontro importante come questo, alla presenza di Dio. Ma hai detto a Don Giorgio, no? Che dice, ci sarà una folla immensa. Io ti ho detto, con tutto rispetto, che ci siano 2 persone o 2000, a me non me ne frega niente. Ma con tutto il rispetto, perché fosse state anche 2 persone, io avrei fatto tutto quello che sto facendo adesso. Perché bisogna dare tutto fino all'ultima energia. Quando hai tanta forza e quando non ce l'hai. E ho capito che per noi la spiritualità della presenza era una carezza di Dio che dava a un gruppo che voleva attivo 24 ore su 24. Allora, dato che non siamo Superman, non siamo delle persone superiori a nessun altro, ecco, la spiritualità della presenza ci dà un modo di riposare l'anima, anche il corpo, in preghiera. E naturalmente c'è stata non un'evoluzione, c'è stato un passaggio in fondo da una persona che voleva vivere da cristiano, borghese, perché è di una famiglia borghese, a fondatore di qualcosa di nuovo nella Chiesa. Ma c'è stato questo passaggio direttamente nel dono. Non so se mi sono spiegato. Grazie.
Il Sermic è il luogo in cui abita la provvidenza, e ciò che mi ha colpito di più visitandolo. Com'è arrivata la provvidenza? È nata con l'arsenale della pace? E come siete riusciti a coinvolgere tanti volontari nel corso degli anni?
Guardate, se un economista facesse un conto sul nostro bilancio, considerando anche l'indotto, tutto quello che gira intorno, il nostro bilancio è di milioni, 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 milioni di lire, di euro. Mille miliardi. La nostra casa oggi, se dovessimo pagare tutto, costa circa 800.000 euro al giorno. Avete capito? Chi te li dà? Guardate, io sono sicuro che se la gente smettesse di aiutarci in 3 giorni chiudiamo. Ma io sono convinto che non chiuderemo mai, però dobbiamo risparmiare anche la goccia d'acqua. Non dobbiamo sprecare neanche un pezzo di pane. Se in una stanza ci vuole una luce, accendene solo una. Quindi essere davvero parsimoniosi a non sprecare, vivere una vita modesta, ma veramente. E poi tutti i volontari, io sono stupito che a Torino abbiamo più di 1.000 volontari, e i volontari ognuno si paga le spese. Naturalmente se una persona è povera e vuole fare il volontariato, senza che lui se ne accorge, non si trova nella condizione di non mangiare, perché anche noi, anch'io pago il buono del pranzo che mangio. Quindi bisogna avere un occhio particolare, una maternità incorporata, per non correre dei rischi che sarebbero davvero molto molto tristi. Sono stupito, non c'è mai mancato un centesimo, non c'è mai mancato una persona. Certo che siamo tirati in continuazione, perché una giornata al SEMI è veramente da 24 su 24, però ci sono dei turni sapienti, abbiamo una regola che ci guida durante la giornata.
Grazie. Appunto, una domanda era come decidete il tipo di impegni nella vostra comunità, come suddividete le attività interne e come scegliete le iniziative da sostenere.
Ma noi siamo cresciuti armoniosamente. Noi siamo cresciuti armoniosamente, quindi desiderando fare il bene, l'abbiamo subito incorporato nel nostro modo di lavorare. Noi non abbiamo deciso le attività che dovevamo fare. Noi eravamo partiti come gruppo missionario che avrebbe raccolto dei soldi da dare ai missionari. Poi abbiamo capito dal campanello, che è cominciato a diventare assordante, che dovevamo dare anche delle risposte alla gente che viveva dove vivevamo noi. E quindi è cresciuto quasi in un modo naturale, no? Avevamo bisogno di vocazioni, arrivavano le vocazioni. Avevamo bisogno di soldi, arrivavano i soldi, ma senza nessuna cosa misteriosa. Sempre pubblicando tutto quello che avveniva, per cui lo stupore mi prende quando devo raccontare alcune cose, perché sono a dire, se la gente smettesse di aiutarci, in 3 giorni chiudiamo tutto. Ma noi non chiuderemo mai. Ma noi dobbiamo adempiere ad alcune cose, che la preghiera sia il nostro respiro quotidiano, tenere la casa aperta 24 su 24, essere severi con bianchi e con neri, e la severità non deve essere cattiveria, quindi non dobbiamo fare delle preferenze. Ma se noi viviamo questo tipo di abbandono, il Signore non ci abbandonerà la mano, è sicuro, perché noi non stiamo facendo una cosa per metterci in evidenza. Per esempio, una delle caratteristiche che abbiamo desiderato sin dall'inizio, una delle caratteristiche, la prossima volta mettetevi qui, sono i propri migliori. Voi però non ridete quasi mai, eh? Però non ridono mai. Allora datemi da fare. Così mi inviterete la prossima volta e sentirete meglio anche i respiri. Cosa stavo dicendo? Volete questa chiesa che diventa l'impianto migliore della storia dell'umanità? Non sto scherzando, sto per dirvi una cosa. Finanziate la casa da 5-6 milioni di euro per quelle donne. Chi divide moltiplica. Ricordatelo. Chi divide moltiplica.
E quali aspettative di bellezza sono davvero possibili per un giovane di oggi?
Prima di tutto il giovane deve avere a che fare con un Ernesto Rivero di turno, buono e severo, che ti guarda negli occhi e ti dice: se tu hai cominciato con la droga sei un bastardo, perché sei un amico della mafia, quindi sei un fuorigioco. E per ritornare nel gioco della vita devi imparare a dire dei sì e dei no. Io amo perdutamente i giovani. Io tratto i giovani esattamente come voglio essere trattato io. Quando ero ragazzo e facevo degli sbagli, chi mi ha amato me l'ha detto con chiarezza, ma me l'ha detto amandomi. Oggi bisogna amare perdutamente i giovani, ma bisogna dire ai giovani che devono dire di no allo spinello, no alla droga, che sia leggero o pesante, che sia libero o non libera, ma bisogna amarli veramente. Vi rendete conto che Buffon per una palla sta facendo delle cose fenomenali a 40 anni. Ecco, io voglio aiutare i giovani a capire che per Dio possiamo fare ancora meglio di Buffon che fa quello per una palla. Ma i giovani devono sentirsi amati. Oggi c'è un mondo che è contro i giovani. È il demonio. E noi dobbiamo combatterlo con la luce annulla il buio, con la chiarezza, senza prediche. Se l'altro sono io. Quando ho incontrato un giovane, grazie, quando Letizia Brambilla, una giudice di Milano o della Lombardia, che era giudice di sorveglianza a Torino, negli anni 80, un giorno mi telefona e mi dice: Ernesto, mi fai un piacere? Quando un amico mi chiede un piacere, io rispondo: se è possibile, già fatto. E lei mi dice: ti costerà una cassa da morto e 15 giorni di lavoro. Mi dice: che succede? Nicola Sarracino, quindi un nome italiano, 25 anni, sta morendo di AIDS in carcere a Torino. Noi lo vogliamo liberare, ma la famiglia non è in grado di riceverlo. Nessun gruppo lo vuole, perché noi non diamo dei soldi. E viene a chiedere a me, che non sapevo neanche cosa fosse l'AIDS, se non per somicare. Io ho detto a lei: dammi 10 minuti di tempo. L'arsenale era un Ruder, non aveva 400-500 stanze come le ha adesso. Dico ai miei amici: c'è la possibilità di fare una carità intelligente, aiutare un ragazzo a morire da uomo. Aveva detto che durava 15 giorni e noi avremmo già dovuto preparare il tuo funerale. Naturalmente diciamo di sì, perché io ho detto: noi aiutare un ragazzo a morire da uomo ne siamo capaci. Non sapevamo cosa fosse l'AIDS, eccetera, se non per il suo ricavo. Quando arriva Nicola, 24 anni o 25 anni, traballava sulle gambe, pesava forse 35 o 40 kg. Io mi metto nei suoi panni e dico a me stesso: ma se tu fossi Nicola, come vorresti che il resto ti accogliesse? Allora, se l'altro sono io, so cosa voglio da me. E dico: Nicola, perché negli ultimi 15 giorni non smetti di drogarti e ti prendi una rivincita? La droga è merda, guarda come ti ha reso ancora. Lui sapeva che doveva morire. Sai quanti anni ha vissuto Nicola? 22 anni più. Amici, ma noi siamo figli di Dio. Noi abbiamo l'energia di Dio. Però se in questo corpo ci metto della droga, del vino, io ho 76 anni, ragazzi. Ho 76 anni. Quando mi dicevano a 70 anni, io mi sento ancora un ragazzo e non faccio il ragazzino. Però se uno si droga e tutto, l'età della mattaggine purtroppo è diminuita a 20-25 anni. Io ho visto dei ragazzi, dei fusti eccezionali, che a 14-15 anni per uno spinello sballato sono impazziti. Ma il mondo degli adulti che non ama i giovani e fanno petizioni perché il governo liberi, io la voglio libera la droga, ma dove nessun ragazzo la compra, dove nessun ragazzo dice sono mica scemo a farvi del male. Ma quanti giovani devono ancora morire, schiattare di droga perché tu ragazza dica basta, tu ragazza dica basta? È il demonio, amici miei. Questa sfida che uno dice, io mi fermo quando voglio, sì. Il cimitero pieno di ragazzi che si sono fermati. Ma lo dico con il pianto nel cuore. Noi dobbiamo far diventare una società che ama perdutamente i giovani, che deve dividere il lavoro per darlo ai giovani, guadagnando tutti di meno. Siamo una società di un egoismo folle. Però, appena, scusate, non me ne frega niente della società, ma noi 5-6 possiamo fare una società buona, 10-15 possiamo fare una società buona, 1.000-2.000 possiamo fare una società buona, ma non per dire noi siamo buoni e voi siete cattivi. Ci riusciamo noi, potete riuscirci anche voi. Cioè, è possibile. Grazie.
Ultima domanda raccolta, come si possono attuare delle iniziative concrete per sostenere la vostra struttura qui da Milano?
Viaggio a Torino, ho trovato la parola viaggio, perché se venite a Torino o in Brasile o in Giordania, in Brasile vedete la più grande casa d'accoglienza di tutto il Sud America, fatta da 4 ragazzi, di cui uno di Milano. Quando questo ragazzo di Milano, Lorenzo, che veniva a Torino in bicicletta per parlare con me, io non volevo mica parlargli. Dico, ma quello è scemo. E quello, la sua insistenza, a un certo punto sono stato costretto a stare con lui. E dopo un giorno gli ho detto, tu non sei scemo. Tu darai la vita a Dio, diventerai sacerdote, ma non sei scemo. E l'ho portato in Brasile. Se venite in Giordania, vedete 4 ragazze, 3 ragazze, di cui anche qui una di Milano, combinazione. E la ragazza di Milano è una ragazza che potrebbe fare la modella, talmente bella, alta, bellissima. Noi la chiamiamo Sua Immensità, oppure figlia dell'Altissimo. E quindi se voi fate un viaggio, troverete che quello che abbiamo fatto, possiamo ripeterlo a Milano, oppure ci potete adottare. Se posso, se prima vi ho detto, chi divide moltiplica. Non fate, non facciamo, come molte volte noi dobbiamo pensare ai nostri. Pensate che noi abbiamo finanziato 3.500 progetti, 3.498 progetti non sono nostri. Prima gli altri, poi noi. E in teoria noi dovremmo pensare solo alle nostre carità. Spero che non lo penseremo mai, spero che non lo faremo mai. Prima gli altri, poi noi. Allora, poi un'altra cosa, se voi volete aiutarci, compratevi 2 o 3 miei libri. Io sui libri non ci guadagno un centesimo, è una scelta. E magari ve li portiamo domani, dopodomani, perché non ne abbiamo tanti. Ma leggendo i libri, voi vi accorgerete che le cose che abbiamo detto le abbiamo fatte veramente. Quindi non c'è nulla, ma ve lo dico veramente, non c'è nulla di straordinario. Il problema è questo, che siamo tutti, anche a quel ferito, e passa il prete del paese, si volta dall'altra parte, il sindaco laico del paese si volta dall'altra parte, e uno scende da cavallo. Cioè, se voi volete, grazie a questo incontro, adottarci reciprocamente, entrerete in una commozione diversa. Se voi leggete i libri, vi accorgerete che le cose che abbiamo fatto non le abbiamo pensate, ci sono venute incontro, e non abbiamo volto lo sguardo dall'altra parte e non abbiamo detto: non tocca a noi. Cosa tocca a noi? Guardate che noi, dicendo Padre nostro, ci condanniamo alla vita A o B. Chi dice Padre nostro dice che siamo fratelli tra di noi. Allora come si può pensare che io mangio e lui no? Che lui dorme in un letto pulito e io per strada? Noi abbiamo fatto sempre questi ragionamenti molto semplici. Allora se veramente voi tenete presente che sui libri io ho scritto una frase, anziché mi sono fatto scrivere una frase, io ho frequentato molti anni Adriano Sofri in carcere, è stato molti anni in carcere, io sono un padre spirituale, il dialogo con le persone, quindi non vado a condannare nessuno, tanto. Quindi, e io, dato che Adriano Sofri scriveva, e continuo a scrivere molto bene, gli avevo detto: mi scrivi una frase che metto sui miei libri, perché io voglio che sia chiaro che i soldi che io manovro non sono miei e io non guadagno niente. E lui mi ha fatto scrivere questa bellissima frase: l'autore desidera comunicare che tutti i diritti della vendita del libro saranno messi a disposizione dei poveri che varcano ogni giorno la soglia degli arsenali. L'autore ha scoperto da tempo che non c'è affare più redditizio. Capite che se noi diamo dei soldi ai poveri, amici, li diamo a Dio. Noi dobbiamo essere attenti a non darlo a quei gruppi che ti dicono che vuoi aiuto di poveri, poi l'80% o il 90% della struttura ai loro stipendi. A quelli date niente, però dovete voi indagare, non chiedete a me quali sono questi gruppi. Io so che noi, quello che ci danno, se ce l'ho dato per i poveri, vanno per i poveri. Se lo date per la struttura, allora vanno per la struttura. Ma non vanno a coprire i nostri stipendi, anche perché io non guadagno niente. E tutti i volontari non guadagnano niente. È possibile ripetere la prima comunità dei cristiani. Poi bisogna trovare la sapienza, perché questa comunità non entra nell'abitudine, e l'abitudine sappiamo i guai che ha fatto.
Grazie, grazie caro Ernesto. Credo che ti possiamo annoverare tra gli uomini di Dio che ci hanno toccato il cuore, ci hanno dato una buona spinta, ci hanno fatto ardere un po' il cuore, e come ai primi cristiani, anche a noi penso che venga la domanda: ma allora che cosa dobbiamo fare? No? Dopo che si sentirono il cuore ferito, e quindi adesso ti ringraziamo, ma vorremmo anche che ci proponessi questo gesto che voi so che fate, l'abbiamo visto a Torino, fate abitualmente, che è il gesto della restituzione. Mi piace molto questa parola, adesso lo vorremmo vivere insieme, e se ce lo puoi un po' introdurre tu, in modo che possiamo vivere adesso questo gesto di restituzione.
Guardate, noi siamo arrivati alla restituzione, che qui lentamente ma decisamente. Questa parola restituzione ci è venuta incontro quando un giorno abbiamo fatto questo ragionamento. Ma se noi diciamo Padre nostro, ma poi il Padre nostro lo viviamo? Io personalmente sono andato in crisi, e per un breve tempo, non un lungo tempo, ho smesso di dire Padre nostro, perché mi sembrava di prendere in giro il Padre Gesù, Dio. Perché se io dico Padre nostro, siamo fratelli tra di noi, noi neri con i bianchi, noi bianchi con i neri, noi donne, noi uomini che possiamo lavorare o non lavorare. Allora, questa crisi ha bussato alla nostra porta e ci ha fatto sentire dei ladri in fondo. E io ho detto, noi dobbiamo restituire. Cioè, se uno ruba, se vuole entrare veramente in una trascendenza seria, deve restituire. E se non può più restituire i soldi perché li ha dissipati, deve inventarsi un gesto di riconciliazione. Allora abbiamo detto, noi ogni volta che ci incontriamo faremo passare un sacchetto nelle nostre mani e facciamo questo ragionamento. Ma io ho 24 ore di tempo, del mio tempo cosa ne faccio? Io ho un'intelligenza, della mia intelligenza cosa ne faccio? Io ho dei soldi, pochi o tanti, e dal giorno in cui abbiamo deciso questo non abbiamo più smesso una volta di non far passare il sacchetto. Quando siamo tanti, quando siamo pochi, quando siamo pochissimi, ogni giorno. Allora, se voi volete, il sacchetto passa nelle vostre mani e metteteci dentro tutto quello che volete. Però ricordatevi anche, compratevi qualche libro. Perché se voi li leggete, possiamo gemellarci veramente. E se insieme lo Spirito Santo ci illuminerà di fare qualche cosa, vi assicuro che i vostri poveri non ci rimetteranno, le vostre attività non ci rimetteranno, perché chi divide moltiplica. Io l'ho sperimentato mille e mille volte. Grazie.
Vi consiglio vivamente questo libretto di Ernesto, è possibile, e vale davvero, e si legge poi anche bene, perché ogni pagina, quindi uno fa tempo prima ad addormentarsi e non si addormenta su una pagina, e fa un gran bene. Prima di procedere a questo gesto della restituzione che vogliamo vivere intensamente, vorrei dirvi che ci sarà un altro incontro, e poi anche un terzo, un altro incontro con un altro testimone della misericordia, che sarà Don Luigi Melesi, per 30 anni cappellano del carcere di San Vittore, per vari anni direttore del centro giovanile di Arese, e credo che sia un altro uomo di Dio che potrà stimolarci a pensare e a orientare sempre più chiaramente la nostra vita secondo il Vangelo. E vorrei dirvi, quando uscite potete passare anche dalla sala capitolare dove c'è la mostra missionaria, ma vorrei che viviamo adesso insieme intensamente questo gesto della restituzione e che poi concludiamo insieme con Ernesto, ringraziandolo, restituendo anche qualcosa per quanto ci ha dato. Viviamo adesso questo gesto della restituzione.